grossa sorpresa nella storia dello sport. Impressionanti queste immagini.
Tokyo Dome, Giappone, 1990. Una costante smette di essere tale. Una legge ineluttabile viene ribaltata. Qualcuno abbatté, devastò, demascolinizzò Mike Tyson. Si sciolse un incantesimo o un'illusione, lasciando un tonfo al cuore e stupore nella mente. Qualcuno di inaspettato, di insospettabile, un mostro, permise al suo avversario, Buster Douglas, di umiliare l'imbattuto mito d'acciaio davanti al mondo.
I think I was just born for it. I don't know if it's born to be a champion, but I have that in mind, but I'm at least born to be a fighter.
Mike Tyson, totale anomalia. Dovevi viverlo per capirlo. Furia cieca, alimentata dalla violenza vista e subita sin da piccolo, cuore spento di un'anima d'inferno nata nel temuto quartiere di Brownsville, tra furti, pestaggi, una madre poco di buono, un padre innominato e uno strano amore dato ai piccioni delle strade di New York. A 13 anni, in un carcere minorile per la 40esima volta, si trova in un riformatorio del Bronx nel 77 quando giunge in visita Muhammad Ali. Tyson idealizzò in lui un esempio di vita, sfogando tutto nella box. Inizia ad allenarsi in carcere sotto l'ala dell'ex olimpico Bobby Stewart, che poi lo manda a Cass D'Amato, saggio della nobile arte.
I fan the spark until it becomes a flame. I feed the flame until it becomes a fire. Then I feed the fire until it becomes a roaring blaze.
Vide in Tyson molto più di un talento, bensì un figlio. Adottò Mike nel 1982. Capì che in quel giovane orfano, senza meta, viveva una forza cinetica generata dalla devastante infanzia.
A good fighter, too.
Who?
Mike.
You think so?
Mm-hmm.
Oh, I don't think he's a good fighter. Do you really think so?
Looks like he can knock down anyone.
Well, that's a very good reason.
D'Amato alimentò la fiamma con tecnica e conoscenza, espandendola a fuoco impassibile. Ma non ebbe mai la possibilità di vedere il figlio volare. Nell'85, appena Tyson debuttò tra i professionisti, se ne andò, lasciandolo solo davanti al mondo ancora una volta. Un Mike Tyson desensibilizzato dall'ennesimo trauma, bensì avente il mondo nelle sue mani, divenne presto un esecutore impassibile.
And I will stay alive and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens.
Nel 1987 unifica tutti i titoli mondiali della box, sentenziando ogni singolo uomo messo davanti a lui. Una particolare cattiveria la impose su Trevor Burbick e Larry Holmes, colpevoli di aver accettato di combattere contro il suo idolo Muhammad Ali, mentre evidentemente mostrava i primi segni della malattia che lo afflisse nei successivi anni di vita. Per un istante, forse anche per più di un momento, nel tempo di un amen, per la sua peculiare figura, per la sua storia, Mike Tyson divenne l'umano più conosciuto al mondo. In molti non compresero che quel talento disumano, elevato dal nulla a celebrità mitologica, era un giovane ventenne, due volte orfano, senza un'educazione o una guida che potesse salvarlo. In molti non capirono, ma qualcuno sì, qualcuno che non vedeva l'ora di mettere veleno in quell'anima di fuoco.
You are nothing.
Can I get your autograph?
Don King. Qualcuno direbbe che un uomo come lui nasce ogni 100 anni. Per fortuna. Nato a Cleveland, in Ohio, sin da piccolo mostra doti imprenditoriali. Iniziò a vendere le torte della zia a 14 anni e dopo 6 divenne già capo delle bische clandestine di tutta la città. Nel 54 giustizia un ladruncolo che stava derubando una delle sue sale scommesse. Nel 66 fa lo stesso con un uomo che gli doveva $900. Difesa personale, disse al giudice, si fece solo 2 anni dentro e tornò libero. Capì che il suo talento non poteva più essere sprecato in piccole e fumose sale clandestine. I soldoni stavano dove c'erano le giganti battaglie. Usò il vecchio escamotage della beneficenza per convincere Muhammad Ali nel 71 a partecipare a un incontro d'esibizione per aiutare un ospedale. Fu un successo. Si fece assumere come manager e organizzò il Thriller in Manila e la Rumble in the Jungle. Ali divenne campione del mondo. Casualmente, o forse no, iniziarono a scomparire soldi esattamente nel momento in cui Don King continuò a farne. Prese in ostaggio un intero sport e continuò a manipolare Muhammad Ali, consentendogli di combattere fino all'82, quando tutti sapevano che un'allora non identificata malattia lo stava distruggendo. Se ci sono soldi, Don King c'è. Se ci sono uomini, Don King è con loro. E se ci sono leggende, Don King osserva famelico nell'ombra. Fu esattamente nel 1985 che King, necessitante di un nuovo nome da lanciare in alto al posto dell'ammalato Ali, si affascinò del giovane Mike Tyson. Senza la guida umana e saggia di Cass, solo un uomo diede equilibrio a Mike Tyson in questi tempi, Kevin Rooney, allenatore fidato sin dal 1982. Rooney, insieme ai manager Jim Jacobs e Bill Caton, fu chiave del successo mondiale di Tyson. E a Don King questo non piaceva. Lui, come con Ali, doveva controllare il campione. Jim Jacobs, malato da tempo, non disse a Tyson della sua situazione. Inserì però una clausola che fece firmare a Mike in un contratto poco prima di andarsene. Il 5% di guadagni di Mike, ovvero qualche milione, doveva andare alla sua moglie, rimasta ormai vedova. Tyson scoprì il fatto dopo la morte di Jacobs e si sentì tradito. Don King utilizzò il tutto per manipolare il tanto pericoloso quanto ingenuo campione che convintamente licenziò tutti i suoi uomini, anche l'allenatore Kevin Rooney, nel 1988. King divenne, in un amen, manager, alleato, consigliere, socio in affari. Don King si impossessò così di Mike Tyson.
We will follow your career to the end.
Thank you.
Whenever, I don't know.
And we shall stay with Silvio Berlusconi to the end. We love him. I love you, Silvio
Berlusconi. Fino alla fine.
Voglio
bene Berlusconi.
E un Tyson solo, letale nel ring, tanto quanto vulnerabile nella vita, cercò rifugio nel posto più sbagliato possibile. Nel febbraio del 1988 le notizie dei tabloid di tutto il mondo vengono investite da una cascata improvvisa. il campione si era sposato. La nuova moglie si chiamava Robin Givens e non era un volto sconosciuto. Attrice popolare di serie TV americane, conobbe Mike durante un evento qualche mese prima e non lo lasciò più andare, fino al prevedibile esito.
Robin, inquiring minds want to know, how does a woman who went to Sarah Lawrence and Harvard Medical School wind up falling in love with a guy who's a graduate of the School of Hard Knocks?
God, I want to know too. There's something, we have a lot of in common, traditional families, and we just sort of love each other. We sort of love at first sight. It was hard in the beginning, but we got through it and we ended up married.
Passarono solo 8 mesi dallo sposalizio quando, durante un'intervista TV nazionale dalla famosissima giornalista ABC Barbara Walters, in cui la coppia venne innocentemente invitata, scoppiò una bomba mediatica.
What's it been like? This roller coaster.
It's been pure hell. It's something that I never thought I'd endure. I'm not talking about once a week, I'm talking about every day.
Dyson subì un'umiliazione pubblica davanti al mondo. Robin Givens chiese il divorzio. Poco dopo si scoprì che lei comprò una casa di lusso detraendo 4 milioni dal conto del marito senza che lui lo sapesse. Si capì anche che Robin Givens e la madre fecero diagnosticare Mike Tyson con un disturbo maniaco-depressivo, imbottendolo di farmaci psichiatrici tutti i giorni. La Givens non smise però di fare sesso con Tyson per tutto questo periodo. L'ingenuo Iron Mike non si tirò ovviamente indietro fino a quando non la trovò un giorno in casa sua con un giovane attore di nome Brad Pitt. Il divorzio fu completato nell'89. Robin Givens si accontentò di 10 milioni e scomparve. All'alba degli anni 90 venne organizzato un match esibizione per l'Oriente, al Tokyo Dome in Giappone. Mike Tyson avrebbe dovuto affrontare un avversario volutamente inferiore. Buster Douglas, numero 7 del mondo quasi per caso, già messo KO in un match titolato 3 anni prima. Iron Mike doveva solo limitarsi a vincere. Ma nel periodo precedente al viaggio in Giappone, la sua vita divenne un completo disastro. Venne avvistato visibilmente alterato in diversi festini, dove mise incinta almeno una donna. Don King lo prelevò forzatamente da New York e lo mise nel garage della sua nuova villa a Las Vegas, obbligandolo ad allenarsi per l'incontro di Tokyo. Ma già in quel momento Mike Tyson aveva smesso di essere un pugile, ormai in balia della sua personale agonia. Ma se da una parte Tyson stava affrontando una personale devastazione dell'anima, dall'altra l'uomo nell'ombra, l'avversario Buster Douglas, stava facendo a pugni con la vita.
Ed Schuyler of the Associated Press, when he arrived in Tokyo, was asked by a customs official what he was doing here. He said he was here to cover the Tyson-Douglas fight. How long do you expect to work? The customs official asked. Oh, he said, about 90 seconds.
Talmente schernito da essere dato per finito in 90 secondi in Giappone, in un incontro che il popolo americano si rifiutava di pagare per il risultato così scontato, talmente scontato che solo un posto in tutti gli Stati Uniti accettò scommesse, il Mirage di Las Vegas, che mise sullo sfidante una quota di 42-1. In caso di vittoria di Douglas, ogni dollaro scommesso ne avrebbe fruttati 42. Follia! James Douglas, un mestierante, mai in forma, incapace di impegnarsi completamente e con più amore per il cibo che per lo sport. Per questo la moglie lo lasciò qualche mese prima. Una vita da schernito, una vita che cambiò quando 20 giorni prima del match scomparve la madre a soli 47 anni. Litigò anche con il papà, che non lo accompagnò in Giappone per l'incontro, lui ancora scosso dalla tragedia. Gli promisero 1,2 milioni di paga per affrontare Tyson, non poteva dire di no. Buster Douglas si presentò sul ring di Tokyo con la stessa rabbia cinetica che quel Tyson degli inizi portava sul ring. Mike Tyson si presentò anch'egli solo, ma inseguito da demoni e da fantasmi. Due uomini soli, catapultati in un ring in Oriente. Alberi di ciliegio, evento di battaglia.
Something in the way. Something in the way.
He didn't even know me. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live.
Un sogno dipinto perfettamente dai media, quello di Buster Douglas, che si trasformò in incubo quando scoprì che quel milione Don King non gliel'aveva garantito. $15,000, con il resto doveva pagare tutti gli altri. Alla prima difesa perse subito il titolo contro Evander Holyfield. Venne lasciato solo con 24 milioni, lo stipendio ereditato da Mike Tyson. Poco dopo finì in coma diabetico, fu dato per spacciato. Quando si riprese, si ritrovò con un deserto nell'anima. Nonostante tutto, non smise di crederci, anche quando dovette dire addio al fratello e al papà. Si sposò, ebbe 4 figli ed allora la vita smise di odiarlo almeno un po'.
Don King did that bullshit. Yeah. Don King set me up. I never said that before, but it made sense. Yeah. You know what I mean? The 42-1, I can win this. Him and the referee talks that bullshit because, oh, I don't want to tell you what we've done before.
Yeah, he was out.
It was fights, you know, I'm not going to mention no promote. There was fights I had with an opponent that knew he was fighting me and the referee. Yeah. You know? It was fights like that. That's just how it went. You know, people are Ben, Art. They got a hold of the referee. They're fighting me and the referee. God, I don't know. The guy, I don't even know. Did I find out later what's going on?
Yeah, it happens.
And then they did it to me.
It happens all the time in boxing. Yeah.
Mike Tyson disse che quella sconfitta fu il momento più bello della sua carriera. Lo rese umano, il momento più bello. Molta più gente tornò a scommettere, molti più soldi tornarono in ballo da quando si seppe che l'imbattibile pugno d'acciaio non era poi così tanto imbattibile. Avesse continuato a sconfiggere tutti nel 1990, il valore delle scommesse si sarebbe sempre più abbassato, diventando esiguo, e nessuno avrebbe più guadagnato nulla, nemmeno Mike Tyson. In Don King vide solo e semplicemente se stesso. L'odore dei soldi, ciò che gli fu insegnato e che imparò per la vita, anche quando divenne uno dei ragazzi nella casa di Cass D'Amato, uno dei ragazzi. Lui, come gli altri, presi dalla strada, un esperimento, quello con più talento. Da paradosso dell'imbattibilità ad arma di distrazione di massa. Il mostro quindi si vide, si accorse che così un diavolo lo fece diventare. E da lì tutto cambiò.